terzo anello. Ad alta voce. Maria Paiato legge Giro di vite di Henry James, traduzione di Fausta Cialente.
Dopo che ebbi accompagnato a casa il piccolo Miles, ero pronta a gridare che trovavo mostruoso che un bambino come quello che avevo appena conosciuto fosse messo al bando. Arrivai con un lieve ritardo e nel vederlo sulla porta della locanda, dove lo aveva lasciato la diligenza, gli occhi che mi cercavano ansiosamente, mi sembrò all'istante che fosse circondato e permeato della stessa luminosa freschezza, della stessa fragrante purezza che fin dal primo momento avevo notato nella sua sorellina. Era incredibilmente bello, e la signora Gross non aveva esagerato. Davanti a lui ogni cosa veniva cancellata da uno slancio di appassionata tenerezza. Ciò che fin dal primo momento mi rapì il cuore fu qualcosa di celeste, qualcosa che non avevo mai trovato allo stesso grado in altri bambini. La sua tranquilla, indescrivibile aria di non conoscere altro al mondo che l'amore. Quello a cui ripenso con stupore è lo stato di cose che avevo accettato. Mi ero impegnata di andare sino in fondo, ma a quanto ricordo, ero preda di un incantesimo capace di nascondere l'ampiezza e le implicazioni di un simile impegno. Mi sentivo sollevata da un'enorme ondata di entusiasmo e di pietà. Trovavo semplice nella mia ignoranza, nella mia confusione e forse nella mia presunzione il ritenere di poter trattare con un ragazzo che nella sua educazione alle cose del mondo era soltanto agli inizi. Tutti concordavamo che egli dovesse prendere lezioni da me durante quell'incantevole estate, ma ora mi rendo conto che fui io piuttosto a ricevere lezioni. Imparai qualcosa che non avevo appreso nella mia vita modesta e limitata. Imparai a divertirmi, e perfino a saper divertire e a non pensare all'indomani. Era la prima volta, in un certo senso, che mi accorgevo dello spazio e dell'aria e della libertà, di tutta la musica dell'estate e dei misteri della natura. E poi c'era la considerazione di cui godevo, una così dolce considerazione. Oh, era una trappola, non premeditata, ma profonda, per la mia immaginazione, per la mia sensibilità, forse per la mia vanità, per qualsiasi cosa che in me fosse vulnerabile. Insomma, per dire come stavano le cose, non stavo più in guardia. Loro mi davano così poco pensiero, erano di una gentilezza d'animo veramente straordinaria. Ero solita chiedermi, ma anche questo in modo incoerente, come li avrebbe trattati l'aspro futuro. Ogni futuro è aspro. E se li avrebbe feriti? Erano nel fiore della salute e della gioia. Eppure, la sola forma che per gli anni a venire vedessi possibile per loro nelle mie fantasticherie era un prolungamento romantico, davvero regale, del giardino e del parco. Può darsi, naturalmente, e soprattutto, che ciò che intervenne in seguito e all'improvviso conferisca a quel primo periodo il fascino della calma, quella penombra quieta in cui qualcosa si acquatta o prende vigore. Difatti il mutamento fu simile al balzo d'una belva. Nelle prime settimane i giorni erano lunghi. Spesso al colmo della loro bellezza mi regalavano ciò che io chiamavo la mia ora, l'ora in cui, essendo venuto e trascorso per i miei allievi il tempo di prendere il tè e di andare a letto, mi restava, prima di ritirarmi definitivamente, un breve intervallo di solitudine. Per quanto mi piacessero i miei compagni, questa era l'ora del giorno che amavo di più. Era un piacere per me in quei momenti sentirmi tranquilla e in pace con la mia coscienza, e anche forse pensare che con la mia discrezione, con il mio calmo buonsenso e in generale con le mie alte qualità, davo senza dubbio piacere, se mai vi avesse pensato, alla persona che mi aveva convinta con la sua insistenza. Ciò che stavo facendo era quanto egli aveva ardentemente sperato e mi aveva chiesto personalmente, e che io fossi in grado, dopo tutto, di farlo, mi dava una gioia anche più grande di quella che avrei potuto aspettarmi. pomeriggio, nel bel mezzo della mia ora, i bambini erano fra le coltri a letto ed io ero uscita per la mia passeggiata. Uno dei pensieri che erano soliti accompagnarmi in quel mio vagabondare era che sarebbe stato incantevole, degno d'un romanzo affascinante, incontrare improvvisamente qualcuno. Qualcuno che mi apparisse laggiù, alla svolta del sentiero, e che fermo davanti a me mi sorridesse con l'aria di approvarmi. Non chiedevo niente di più, chiedevo soltanto che sapesse. E il solo modo per essere certa che sapeva sarebbe stato di leggerlo nel suo bel viso, rischiarato dalla luce di quella consapevolezza. Tutto ciò, intendo dire soprattutto quel volto, era esattamente presente al mio spirito quando, alla prima di quelle straordinarie occasioni, sul finire d'una lunga giornata di giugno, mi fermai di colpo uscendo da uno dei boschetti in vista della casa. Ciò che mi aveva fatta fermare di colpo, preda di un turbamento assai più profondo di quanto sarebbe stato provocato da un'apparizione, era l'impressione che la mia fantasia in un lampo fosse diventata realtà. Egli era là, ma su in alto, oltre il prato, proprio sulla cima della torre dove la prima mattina mi aveva condotto la piccola Flora. Nel limpido crepuscolo quell'immagine produsse in me, ricordo, due emozioni ben distinte, le quali non furono in definitiva che due sussulti separati di sorpresa. La seconda sorpresa fu la violenta percezione dell'errore della prima. L'uomo che vedevo non era infatti la persona che avevo precipitosamente supposto. Ne provai un tale turbamento che dopo tanti anni non posso sperare di darne una descrizione vivida. Si ammetterà che un uomo sconosciuto in un posto solitario sia causa di paura per una ragazza cresciuta in famiglia. E la figura che mi stava di fronte, bastarono pochi secondi perché ne fossi certa, non assomigliava minimamente né a qualcuno che conoscessi né all'immagine che mi era familiare. Non l'avevo veduto a Harley Street, non l'avevo veduto in nessun luogo. Per giunta il posto era diventato all'istante, per il solo fatto di quell'apparizione, perfettamente desolato. Si rinnova interamente, almeno in me, mentre stendo qui la mia testimonianza con una lucidità che non avevo mai avuto prima, la sensazione di quel momento. Era come se, nell'istante in cui mi rendevo conto di quel che vedevo, tutta la scena fosse stata toccata dalla morte. Mi sembra di udire ancora, mentre scrivo, il silenzio totale in cui si spensero tutti i rumori della notte. Le cornacchie smisero di gracchiare nel cielo dorato e l'ora amica smarrì per il momento tutta la sua voce. Ma nient'altro era mutato nella natura, a meno che non fosse per un mutamento che io vedevo con eccezionale chiarezza. L'oro stava ancora sospeso nel cielo, l'aria era limpida e l'uomo che mi osservava da sopra i merli sembrava un ritratto nella sua cornice. Fu per questo che pensai con una straordinaria rapidità a tutte le persone che avrebbe potuto essere e non era. Ci eravamo guardati da lontano abbastanza a lungo perché avessi modo di chiedermi con ansia chi mai fosse e di provare come conseguenza della mia incapacità di trovare la risposta uno stupore che si faceva sempre più intenso. Eravamo troppo distanti per poterci rivolgere la parola, ma ci fu un momento in cui, se fossimo stati più vicini, una parola di sfida tra di noi, rompendo il silenzio, sarebbe stato il giusto risultato di quel nostro reciproco e sfrontato fissarci. Egli stava in un angolo, il più lontano della casa, dritto come un fuso, e con le due mani sul parapetto. Sicché lo vidi, come vedo le lettere che vado tracciando su questa pagina. Poi, un minuto dopo, come per rendere più interessante lo spettacolo, lentamente cambiò di posto, passò guardandomi fisso per tutto il tempo all'angolo opposto della piattaforma. Sì, ebbi la netta sensazione che durante quello spostamento non mi togliesse mai gli occhi di dosso. E in questo momento vedo ancora la sua mano passare da un merlo all'altro, mentre lui si muove. Giunto all'angolo opposto si fermò, ma meno a lungo, e anche nel ritirarsi continuò a fissarmi intensamente. Si volse e per me fu tutto. Non si può certo dire che in quell'occasione non mi aspettassi di saperne di più. Tanto a fondo ero stata impietrita e altrettanto scossa. C'era un segreto a Bly. Forse un pazzo, un parente innominabile tenuto laggiù in un isolamento insospettato. Non saprei dire per quanto tempo vi rimuginai sopra o per quanto tempo sospesa tra curiosità e paura. Rimasi sul luogo dove avevo avuto quel traumatico incontro. Ricordo soltanto che quando rientrai in casa, la notte era scesa. Nel frattempo, l'agitazione si era certamente impadronita di me, al punto che, aggirandomi sempre nel medesimo posto, dovevo aver percorso circa 3 miglia. Ma mi sarebbe toccato in seguito un tale cumulo di angosce che quel primo segno di allarme era un brivido ancora relativamente umano. L'aspetto più singolare della vicenda, singolare quanto tutto il resto, mi apparve chiaro allorché incontrai nell'atrio la signora Gross. La scena mi ricompare davanti nelle sue linee generali. Riprovo l'impressione che mi fecero, rientrando l'ampio spazio a pannelli bianchi vivamente illuminato dalle lampade, con i suoi ritratti e il tappeto rosso e il dolce sguardo meravigliato della mia amica, che immediatamente mi disse di aver sentito la mia mancanza. Compresi subito, in questo contatto con lei, che con quella sua tranquilla cordialità, con quella semplice ansia dissipata dalla mia comparsa, la signora Gross non sapeva nulla che avesse a che fare con l'incidente che ero pronta a raccontarle. Non avevo immaginato che il suo viso amico mi avrebbe tanto rianimata, e in certo qual modo misurai la gravità di quanto avevo veduto dall'esitazione che provai a parlarne. Quasi nient'altro in tutta questa storia mi appare tanto strano quanto il fatto che alla paura che cominciava a invadermi si mescolasse, per così dire, l'istinto di risparmiare la mia compagna. Di conseguenza, per ragioni che sinora non avrei potuto spiegare, si compì in me, in quell'atrio accogliente, sotto il suo sguardo, un rapido rivolgimento interiore. Giustificai con una vaga scusa il mio ritardo e, prendendo a pretesto la bellezza della notte, la rugiada abbondante e i piedi bagnati, mi ritirai il più presto possibile in camera mia. Lì fu un'altra cosa. Lì, per molti giorni di seguito, fu davvero una strana faccenda. Di giorno in giorno vi furono ore, o almeno momenti, strappati anche ai doveri più elementari, in cui dovetti chiudermi in camera a pensare. Qualunque cosa fosse ciò che io sapevo, intorno a me nessuno ne sapeva nulla. C'era dunque una sola conclusione sensata. Qualcuno si era preso una libertà molto greve. Era questo che mi ripetevo quando correvo a chiudermi in camera mia. Tutti noi, collettivamente, eravamo stati vittime di un'intrusione. Qualche viaggiatore privo di scrupoli, curioso di vecchie dimore, era penetrato in casa senza essere visto, s'era goduto il panorama dal posto più indicato e poi era uscito furtivamente così come era entrato. Se mi aveva squadrato con tanta sfrontatezza, ciò faceva parte semplicemente della sua maleducazione. Dopotutto, il lato buono della cosa era che certamente non l'avremmo più rivisto. Il mio delizioso compito rendeva davvero tutto il resto molto poco significativo. Il mio compito delizioso era nient'altro che la mia vita con Miles e Flora, e nulla me l'avrebbe potuto rendere più piacevole quanto il sentimento di potermici dedicare anima e corpo, nonostante il mio turbamento. L'attrattiva dei miei piccoli incarichi era una gioia continua, che mi portava a meravigliarmi continuamente dei miei vani timori originari, del disgusto che avevo provato all'inizio per il probabile prosaico grigiore del mio incarico. Una domenica. Piovve tanto a lungo e talmente forte che non potemmo affluire in chiesa. Di conseguenza, durante la giornata, mi accordai con la signora Gross che se verso sera il tempo fosse migliorato, saremmo andate insieme alla funzione vespertina. Fortunatamente la pioggia cessò ed io mi preparai per la passeggiata fino al villaggio che, attraverso il parco e lungo la strada maestra, richiedeva una ventina di minuti. Scendendo le scale per incontrarmi con la mia collega nell'atrio, mi ricordai d'un paio di guanti che avevano richiesto qualche punto e l'avevano avuto, mentre i bambini prendevano il tè, alla domenica, eccezionalmente servito in quel gelido e pulito tempio di mogano e di ottone che era la sala da pranzo dei grandi. I guanti li avevo lasciati là e andai a riprenderli. La giornata era piuttosto grigia, ma la luce del pomeriggio ancora indugiava e mi permise, nel varcare la soglia, non soltanto di riconoscere su una sedia vicino alla grande finestra chiusa ciò che cercavo, ma anche di accorgermi di una persona che dalla parte esterna della finestra guardava nella stanza. M'era bastato fare un passo. La visione fu istantanea e perfettamente chiara. La persona che guardava nella stanza era la stessa che mi era già apparsa. Mi riapparve, non direi con maggior nitidezza, cosa che sarebbe stata impossibile, ma con una vicinanza che costituiva un passo avanti nei nostri rapporti e che al vederlo mi gelò il sangue. Si trattenne solo per pochi secondi, ma abbastanza per convincermi che anche lui mi aveva vista e riconosciuta, e fu come se lo avessi guardato per anni e lo conoscessi da sempre. Accadde però qualcosa che non era avvenuta la volta precedente. Il suo sguardo, che si fissava sul mio attraverso i vetri dall'altro lato della stanza, era duro e scrutatore come la prima volta, ma mi abbandonò per un attimo, durante il quale lo seguì e lo vidi posarsi successivamente su diverse altre cose. Immediatamente un'altra certezza mi sconvolse. Non era venuto per me, era venuto per qualcun altro. Questa fulminea consapevolezza, perché proprio di consapevolezza si trattava, per quanto mescolata alla paura, produsse in me un effetto straordinario, suscitò, mentre me ne stavo lì, una vibrazione improvvisa di dovere e di coraggio. Dico coraggio perché, senza dubbio, ero già fuori di me. Lasciai di corsa la sala da pranzo, raggiunsi l'ingresso della casa, in un attimo fui nel viale e, voltato il più rapidamente possibile l'angolo della terrazza, gettai lo sguardo lungo la facciata. Ma non c'era nulla da vedere. Il mio visitatore era svanito. Mi fermai e quasi svenni per il sollievo, ma tenevo il luogo sotto controllo. Gli diedi il tempo di ricomparire. Avvertivo confusamente che dovevo mettermi nello stesso luogo nel quale si trovava, e così feci. Premetti il viso contro il vetro e guardai nella stanza come lui aveva fatto. Proprio quasi per permettermi in quel momento di giudicare l'ampiezza del suo campo visivo, la signora Gross entrò nell'atrio, come io avevo fatto poco prima. Ebbi così la perfetta ripetizione di ciò che era già accaduto. Mi vide come io avevo visto il mio visitatore. Si arrestò di colpo, come avevo fatto io. Le feci provare in parte la stessa scossa che io avevo ricevuto. Impallidì, facendomi chiedere a me stessa se anche io fossi impallidita tanto. In breve mi fissò e si ritrasse esattamente come avevo fatto io. Compresi che usciva dalla casa per raggiungermi e che presto l'avrei incontrata, rimasi dove mi trovavo e mentre l'aspettavo più di un pensiero mi attraversò la mente. Ma ne voglio ricordare qui uno solo. Mi chiesi perché anche lei si fosse spaventata.
Thank you.
Maria Paiato ha letto Giro di vite di Henry James, riduzione di Giovanni Piccioni, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.